Mercedes e ci spostiamo negli Stati Uniti d'America. Saluto insomma il nostro interlocutore oltreoceano. Ciao.
Ciao.
Allora, io volevo partire da un caso con te che ha avuto veramente poco risalto qui in Italia, ma insomma, ha suscitato negli Stati Uniti d'America grande vicinanza, ed è quella della morte di Erica Garner, attivista dei Black Lives Matter, diventata attivista perché il padre è stato ucciso dalle forze, dalla polizia, e aveva 23 anni insomma quando il padre appunto viene ucciso perché sospettato di vendere sigarette di contrabbando in strada, viene soffocato da un agente di polizia che non fu mai appunto incriminato, e lei inizia questa sua battaglia, come molti insomma ne abbiamo parlato diverse volte, dei Black Lives Matter, che iniziano anche le proprie attività proprio per l'uccisione di molti neri da parte delle forze dell'ordine. Erica diciamo così ha avuto un problema, se non sbaglio, di cardiologia, ed è morta in ospedale, e durante il suo funerale ci sono stati anche diversi scontri con le forze dell'ordine. Volevo un po' che ci raccontassi insomma la sua storia e come se la sono vissuta insomma in America.
Sì, appunto Erica è morta a dicembre, il 30 dicembre, come dicevi tu, per problemi cardiaci. Il movimento ha visto Erica come un simbolo per numerosi motivi. Il primo è ovviamente il ruolo delle donne nere nel movimento del Black Lives Matter. Spesso e volentieri non solo il movimento diciamo come hashtag è stato creato appunto da tre donne queer, quindi questo tre donne nere queer, insomma questo è sempre stato un elemento molto importante nella discussione di questo movimento. Erica è stata un simbolo anche ovviamente per la sua morte molto precoce, che sottolinea come la brutalità della polizia spesso ha delle ricadute molto forti su le donne della comunità nera, che spesso e volentieri devono tenere insieme la comunità, ed è un lavoro che spesso viene diciamo viene dimenticato e non sottolineato abbastanza. La morte di Erica è stata un simbolo anche perché ha mostrato ancora una volta come la polizia, specialmente la polizia di New York, si comporti come una vera e propria gang. Quando Erica è stata ricoverata in ospedale, la polizia ha impedito per numerose ore ai familiari di Erica di entrare nella stanza di Erica, e a tutt'oggi non si sa bene cosa la polizia abbia fatto in quel periodo di tempo. La polizia è anche intervenuta durante il funerale di Erica, non solo, come sottolineavi tu, dopo il funerale, ma anche durante il funerale. Non si sa bene perché la polizia di New York si è autoincaricata di controllare il flusso di persone che potessero entrare e partecipare al rito funebre. Numerose persone sono rimaste fuori, e come penso sappiate anche voi, in quel periodo New York era stata colpita da un'onda di freddo praticamente polare, quindi insomma non è difficile vedere l'elemento punitivo della decisione della polizia americana. Per quello che riguarda gli scontri, sono scaturiti dal fatto che dopo il funerale un nutrito gruppo di attivisti si è diretto, come spesso è successo in questi anni dopo la morte del padre, appunto questo corteo si è diretto verso la stazione di polizia dove l'assassino di Eric Garner, il padre di Erica, tuttora lavora. E appunto una volta arrivati vicino alla stazione di polizia sono cominciate le cariche di alleggerimento della polizia con uso di lacrimogeni ed altro. Sinceramente non ho informazioni su se ci sono stati arresti o cose del genere. Un altro chiarimento è che diciamo la morte di Erika, in generale il suo attivismo, è stato anche un simbolo, perché la morte del padre è stato diciamo identificato come un chiaro esempio del fallimento di questa politica delle finestre rotte, che è appunto questa idea che tu devi colpire i crimini minori per poi evitare che questi criminali poi compiano dei crimini maggiori. E quindi Eric Garner, più che vendita di sigarette contrabbando, era stato arrestato per vendita di sigarette sfuse, che è ancora più diciamo ridicolo, nel senso che spesso capita che delle persone comprino anche diciamo sul mercato legale delle sigarette, che poi vendano sfuse a 50 centesimi, e quindi il ricavo diciamo permette loro di sopravvivere. Famoso è anche il fatto che Eric Garner, quando c'è stato il confronto con la polizia prima che venisse arrestato e quindi soffocato durante l'arresto, c'è stata una famosa frase che lui ha urlato ai poliziotti dicendo questa cosa finisce oggi, e lui si riferiva al continuo alla continua opera di persecuzione che la polizia di New York attuava nei suoi confronti e nei confronti di qualsiasi altro diciamo persona di colore nera che cercava con questo diciamo anche attività di mercato nero, insomma chiamiamolo come ci pare, però insomma cercava di raccimolare qualche soldo per mantenere la famiglia. L'ultima cosa è che in concomitanza con la morte di Erika, molte persone hanno ricordato come il video della morte di Eric ha permesso di rendere la morte di Eric Garner un simbolo, nel senso che molte persone su Twitter subito dopo la morte hanno riportato e hanno ritwittato la prima descrizione della morte di Eric Garner data dal New York Times, in cui ovviamente veniva usata esclusivamente la versione della polizia, in cui sembrava quasi un malore che Eric Garner avesse avuto durante l'arresto. Invece poi il video è venuto a galla. E per concludere, il video era stato girato da questo ragazzo che ora non mi ricordo il nome, ma subito dopo la pubblicazione di quel video è cominciata una persecuzione dell'autore del video, e sia lui è tuttora in prigione per possesso di armi. Lui si continua a dichiarare innocente, continua a dire che è stato incriminato dalla polizia, che gli hanno messo addosso l'arma eccetera. Anche la compagna questo ragazzo che ha postato il video ha avuto serissimi problemi con la polizia, quindi anche qui si vede continuamente questa attività da gang della polizia americana, in particolare della polizia newyorkese.
Senti, l'argomento della settimana è sicuramente quello che riguarda Trump e i Dreamers cosiddetti.
Sì.
Allora, innanzitutto spiegaci perché, è facile anche intuirlo, comunque perché vengono definiti Dreamers. Si parla di 800.000 bambini entrati negli USA, negli Stati Uniti, con i genitori e che Trump appunto voleva rimandare indietro, ma un giudice ha bloccato poi quest'ordine di Trump. Facci un po' te un riassunto.
Sì, guarda, il Dreamer è legato a una legge che Obama ha passato nel 2012. La legge permetteva a tutti coloro che avessero 31 anni, meno di 31 anni, e che fossero entrati e che fossero stati portati dai genitori negli Stati Uniti quando erano più giovani di 16 anni, Permetteva loro di regolarizzare la loro presenza negli Stati Uniti, ottenendo un permesso di lavoro, eccetera. Questa cosa Obama l'aveva decisa perché praticamente in quasi 6 anni del suo mandato non era riuscito a convincere il Congresso a passare una legge più chiara rispetto ai Dreamers. I Dreamers sono chiamati Dreamers perché la gran parte di questi ragazzi e ragazze scoprivano di essere illegali negli Stati Uniti al momento di iscriversi all'università, e quindi una volta che andavano a chiedere determinati documenti ai loro genitori, i genitori erano costretti a spiegare come erano arrivati negli Stati Uniti, e quindi hanno deciso di chiamarsi Dreamers, nel senso di appunto cercare di raggiungere questo sogno di essere non più dei fantasmi delle persone che potevano realizzare i propri sogni. Trump a settembre dell'anno scorso ha deciso di terminare il programma. Questo programma, terminando questo programma, significa che dall'inizio di marzo del 2018 alcuni i primi Dreamers che hanno fatto domanda per il DACA diventano possibili oggetto di deportazione. Quando Trump terminò il programma, diede un periodo di 6 mesi perché il Congresso passi una legge definitiva sulla situazione dei Dreamer. In questo momento, quello a cui tu ti riferivi, un giudice di San Francisco ha dichiarato la terminazione di quel programma incostituzionale, nel senso che Trump non ha seguito la procedura di legge per terminare quel tipo di programmi. E quindi il giudice ha chiesto che nel periodo in cui, siccome numerose organizzazioni ovviamente hanno denunciato questa cosa, quindi ci sono dei processi in corso, e quindi il giudice di San Francisco ha chiesto che finché non ci sarà una legiferazione chiara sullo status legale di questo ordine di Trump, i Dreamer, o comunque chi ha ottenuto il permesso di soggiorno grazie a questa quest'ordine di Obama, potrà continuare a rinnovare il permesso di soggiorno. Le organizzazioni legate a questa comunità ha sottolineato che, nonostante questo giudice abbia chiesto di rinnovare la possibilità dei Dreamer di rinnovare il loro permesso di soggiorno, non è chiaro il processo, quindi in realtà si sta ancora cercando di capire se e come effettivamente questa decisione avrà degli effetti sul DACA. Ci sono numerose discussioni su questo Dreamers, perché da una parte c'è una retorica che è stata combattuta molto dalle organizzazioni più radicali sul fatto che viene sottolineato spesso il contributo economico dei Dreamers. Un grandissimo numero di loro è nell'esercito, un grandissimo numero di loro fa l'insegnante, quindi ovviamente loro adesso sono inseriti nel tessuto economico degli Stati Uniti, e quindi immaginare di deportare 800.000 persone è assolutamente ridicolo. Però dall'altra parte c'è questa idea che questa retorica del contributo economico, e quindi tu sei accettato in questo, negli Stati Uniti solo se sei economicamente produttivo, è stata una retorica che è stata molto combattuta dalle organizzazioni. Non dimentichiamo che spesso la questione dei dreamers offusca la questione dei genitori dei dreamers che continuano ad essere illegali quindi c'è comunque la questione che la politica di deportazione di Trump poi comunque andrà a colpire le famiglie che sono legate ai dreamers, quindi tu puoi salvare la ragazza insegnante di 26 anni ma i suoi genitori continuano a rischiare a vivere nella paura, quindi c'è molto questa idea che bisogna andare ovviamente ben oltre i dreamer. Sicuramente i dreamer aprono la discussione e permettono di avere una conversazione più aperta a livello di mainstream, però dietro c'è appunto il rischio di usare una retorica che poi comunque alla fine danneggerà questa comunità.
Trump ha risposto anche ai Dem, ai democratici: se mi date il muro salvo i dreamers. Veramente giocare con le persone così, insomma, mi sembra.
Beh, questa è Trump ha vinto la campagna elettorale dicendo che lui aveva già in tasca l'accordo col presidente del Messico per il pagamento del muro. Tutti hanno chiaramente capito che era una buffonata e quindi ora il problema di Trump è trovare i soldi per il muro. Una cosa importante da capire su Trump è che come anche molti esponenti di spicco della base più radicale di Trump hanno spesso detto, è che Trump dal punto di vista economico può fare quello che vuole e la legge la nuova riforma sulle tasse ha chiaramente mostrato dove gli interessi economici di Trump sono, ma per tenersi buona la base Trump deve assolutamente continuare con questa politica molto dura sull'immigrazione, e quindi il muro è praticamente un perno centrale della politica interna di Trump. Trump sta cercando di usare il DACA proprio come leva per convincere i democratici a ottenere un finanziamento per il muro. I democratici stanno cercando di lavorare, e quello che sembra abbiano concesso a Trump è di discutere un pacchetto più largo sull'immigrazione, in particolare svincolare o muovere dei fondi per incrementare la sicurezza dei confini, soprattutto del sud degli Stati Uniti. Quindi i democratici ovviamente stanno anche giocando un po' con le parole, nel senso che poi stanno cercando di fare questi sottili giochi linguistici sulla differenza tra incrementare la sicurezza dei confini del sud degli Stati Uniti e il muro, no? Quindi insomma poi vedremo come andrà a finire, ma sicuramente la questione dei dreamers, no? Trump ha usato questa recentemente su questo incontro che lui ha organizzato tra democratici e repubblicani, ha chiesto di passare questa legge dell'amore, no? Quindi lui sta usando questo linguaggio irritante, ma è quello, come dicevi tu, quello semplicemente quello che sta facendo è su giocare la pelle dei dreamers per forzare i democratici a trovare questi fondi per il muro.
Senti, l'ultima domanda, volevi fare anche un aggiornamento, abbiamo parlato insomma l'altra settimana di tutta la parte dei carcerati, delle prigioni, e avevi insomma un aggiornamento su questo per quanto riguarda soprattutto lo stato di New York.
Sì, durante le feste natalizie lo Stato di New York ha pensato bene di passare un nuovo regolamento su che tipo di pacchi i familiari di detenuti e detenute possono mandare all'interno delle carceri. un regolamento che praticamente vieta di mandare qualsiasi tipo di cibo in scatola e di frutta e verdura fresca all'interno delle carceri, e soprattutto qualsiasi tipo di pacco deve passare attraverso una lista molto ristretta di venditori ufficiali. Questo vuol dire anche sulla questione per esempio di donazioni di libri, ci sono numerosi progetti negli Stati Uniti sul dono di libri gratuiti a detenuti e detenute nelle carceri degli Stati Uniti. Con questi nuovi regolamenti queste organizzazioni non sarà più permesso a queste organizzazioni di spedire libri usati, e non saranno più permessi neanche di spedire libri nuovi. Ci sono state numerose proteste e petizioni che queste organizzazioni hanno chiesto di firmare, appunto sottolineano come i venditori autorizzati di libri hanno una lista ridicola di libri in cui mancano assolutamente qualsiasi libro che possa aiutare i detenuti a ricostruirsi una carriera, insomma, ad avere informazioni anche sul loro status legale all'interno delle carceri, eccetera. Quindi è un durissimo attacco alla libertà dei detenuti e le detenute, e Rozzo ancora una volta un chiaro segnale di come non ci sia nessun tipo di desiderio di riabilitazione, o comunque il desiderio di permettere alle persone che vivono all'interno delle carceri di ricostruirsi una vita al termine della loro permanenza nelle carceri. L'ultima cosa, sempre legato a questo tipo di attività repressiva, nel New Jersey il sistema carcerario del New Jersey ha bandito il libro, la lettura del il nuovo Jim Crow all'interno delle carceri del New Jersey. Ricordiamo, il nuovo Jim Crow è uscito alla metà nel 2012, mi sembra, comunque recentemente, ed è un libro che illustra come il sistema carcerario sia fortemente che miri fortemente all'incarcerazione degli attivisti e della comunità nera. Un libro che ha fatto molto scalpore proprio perché fa riferimento a Jim Crow, che erano queste praticamente le leggi di segregazione che erano in vigore negli anni 30, 40 e 50 negli Stati Uniti, furono abolite poi negli anni durante dei Civil Rights degli anni 50 e 60. E quindi, insomma, è un libro molto importante per il movimento abolizionista negli Stati Uniti, soprattutto per le nuove generazioni, e quindi è molto significativo che il sistema carcerario del New Jersey abbia bandito questo libro dalle carceri.
Perfetto, senti, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio come al solito della corrispondenza e degli aggiornamenti, e ci aggiorniamo a prestissimo.
Perfetto, grazie a te.
Ciao.